voci del Grigioni Italiano.
Buonasera da Riccardo Francioli e ben ritrovati alle Voci del Grigioni Italiano, puntata quella odierna quasi interamente dedicata alle giornate Grigioni Italiane tenutesi tra ieri e oggi al centro svizzero di Milano.
Mi sentite? Benissimo, allora possiamo iniziare. Buongiorno a tutti ed un cordiale benvenuto alle quinte giornate Grigioni Italiane.
Era Alessandra Mantovani, operatrice culturale della Pro Grigioni Italiano, che ha dato avvio alle giornate Grigioni Italiane ed è perché organizzarle proprio nel capoluogo lombardo ce lo spiega il presidente della PGI, Sascha Zala.
Ma intanto forse bisognerebbe dire perché organizzare delle giornate Grigioni Italiane. Noi ogni 3 anni cerchiamo di raccogliere le nostre energie e di creare qualcosa un po' più grande. E le giornate Grigioni Italiane hanno certamente 2 aspetti. Un primo aspetto è nostro, chiamiamolo interno, è quello di conoscerci noi stessi e di conoscerci fra le diverse parti che compongono Grigioni Italiano. E l'altro scopo, chiamiamolo di politica estera, è quella di farci conoscere fuori dai nostri territori. 3 anni fa siamo stati alla Ghela, che è una fiera campionaria coira, con lo scopo dichiarato di conficcare nella testa dei nostri concittadini di lingua tedesca il concetto di Italienischbünden come parte integrante del nostro cantone, questo nostro nome proprio di Grigione Italiano comincia a funzionare. E quindi era abbastanza naturale dire i nostri prossimi vicini sono l'Italia. Quest'anno sono 150 anni dell'Unità d'Italia e nel contempo sono anche 150 anni di relazioni fra la Svizzera e l'Italia. Noi abbiamo avuto un rapporto non sempre facile, un rapporto anche scontroso. La Pro Grigioni Italiano stessa, che è stata fondata nel 1918, aveva un chiaro senso, possiamo dire, fra virgolette, anti-italiano, nel senso che era anti-irredentista e quindi patriottica, pro-Svizzera, pro-Grigioni italiano. E per questo mi pare importante aprirci anche sul nostro retroterra culturale che è l'Italia.
Un'apertura verso l'Italia sottolineata anche dal primo appuntamento milanese con lo spettacolo di Ferruccio Cainero. Considerato che il tema annuale della PGI è il 150° dell'Unità d'Italia, il cantastorie friulano che da tempo vive in Svizzera ha raccontato a modo suo questo anniversario anche con dei racconti. Sentiamone uno.
L'Italia è fatta, disse Garibaldi a Re d'Italia. Adesso bisogna fare gli italiani. E allora il popolo, nella sua semplicità, pensò che si dovessero fare tanti figli. E così, per un centinaio di anni, continuarono a fare un sacco di bambini. Qualcuno, dal cervello più fine, intuì che a questi bambini bisognava dare un'educazione civile. E così, nelle scuole di tutta l'Italia, per un centinaio di anni, tutti i bambini, fino alla mia generazione, hanno letto Pinocchio. Pinocchio per me era un libro tristissimo. Intanto nel libro alignava sempre un'aria di miseria che assomigliava troppo a quel cielo minaccioso che incombeva sopra noi bambini, perché tu magari per strada davi un calcio a un sasso e buah, tuonava la voce di un adulto che ti diceva non si danno calci ai sassi, che tuo papà deve tanto faticare per comperarti delle scarpe, scalzo dovresti camminare. Poi Pinocchio era troppo sfortunato, appena diceva una piccola bugia gli si allungava il naso, marinava la scuola e suo papà lo andava a cercare, cadeva in mare e lo inghiottiva la balena. Ci vuole proprio sfortuna, no? E poi si dimenticava di una promessa e l'ha fatta turchina, dal dolore quasi moriva. Insomma, una tragedia. Tutti odiavamo Pinocchio, addirittura molti di noi diventati grandi, quando si accorsero che se dici le bugie non ti cresce il naso, ne rimasero così entusiasti che si misero a mentire spudoratamente e sistematicamente con grande gioia. Uno di questi gioiosi bugiardi, più vecchio di me, ha poi messo su delle televisioni ed ha insegnato agli italiani non solo che se dici le bugie non ti cresce il naso, ma addirittura che le bugie non esistono, in quanto non esiste nemmeno la realtà e la verità. Per non parlare poi di quello che combina con le fatte turchine.
Eccoci al secondo momento con Sergio Savoia che ci presenterà lo svizionario. Si tratta dell'unico dizionario dell'italiano regionale svizzero, per intenderci dell'italiano che si parla nella Svizzera italiana.
E al termine dell'incontro ci siamo intrattenuti con lo stesso Sergio Savoia. Lei è venuto a Milano per fare un po' da interprete tra quello che è l'italiano degli svizzeri, l'italiano degli italiani, e poi invece viene qui e impara anche l'italiano dei grigionesi.
Sì, alcune cose le sapevo già, come per esempio Podestà invece di sindaco, e la differenza tra giunta e consiglio comunale di Poschiavo. però per esempio ho imparato Cartolari, che vuol dire classeur nella Valle Bregaglia, che è sempre interessante, e devo dire che effettivamente proprio tramite il confronto con le persone che si impara a conoscere la lingua non è una cosa che sta scritta sui libri, è una cosa che si usa, che è viva, e devo dire che oggi questo tipo di incontri che faccio spesso, ma anche le nuove tecnologie, su Facebook per esempio qualcuno ha fondato una pagina dello Svizionario che ha più di 10.000 iscritti, e adesso le parole mi arrivano anche da lì, quindi non devo più neanche fare la fatica di raccoglierle perché me le mandano direttamente.
Lei fa tante serate anche in Italia, da quanto ho capito, mi sa che insomma fa spesso ridere.
Sì, perché naturalmente il taglio che abbiamo dato sia allo Svizionario sia a quello che do io alle presentazioni è comunque un taglio non professorale, non accademico, ma anche perché non ho i titoli, quindi me ne guardo bene. Ed è una cosa importante che la gente parla molto volentieri della propria lingua, sia in Italia sia in Svizzera. È un tema che, su cui c'è sempre un grandissimo interesse, e se la si mette in maniera divertente è anche un tema sul quale ci si fa delle belle risate. Insomma, quando si parla della chiave a Imbus e della brugola, che sono la stessa cosa dei due lati della frontiera, ci sono tantissime storie che si possono raccontare.
Che effetto fa, insomma, parlare dello Svizionario a Milano invitato dalla Progrigioni?
Sì, è una triangolazione interessante, devo dire, però come diceva anche lei, a me è capitato abbastanza spesso di andare, sono stato anche all'università a presentare lo Svizionario, quindi c'è un interesse molto grosso intorno a questa piccola opera. Mi ha fatto molto piacere essere invitato da Progrigioni, perché effettivamente io mi sono reso conto di avere un po' trascurato l'aspetto grigionese, io col collega Ettore Vitale, e probabilmente sarà una cosa che bisognerà recuperare nella prossima edizione, fare una edizione griscia.
In attesa dell'edizione griscia dello Svizionario, durante le giornate non è mancato anche il momento ufficiale con il console generale Milano Massimo Baggi.
Buonasera a tutti anche da parte mia, e soprattutto grazie per essere venuti al Centro Svizzero questa sera, e benvenuti soprattutto a lei, signor Presidente, e agli amici del Cantone Grigioni, del Grigioni Italiano in particolare, che è anche il mio cantone. Io, insomma, la Mesolcina non è poi molto distante da Bellinzona, dove sono cresciuto, la mia prima fidanzata stava in Mesolcina, dove poi mi attiravano tante cose, fra cui anche l'andare a sciare. E poi ci ho fatto anche il servizio militare, quindi il cantone di Grigioni è un po' anche il mio cantone, quindi sono particolarmente lieto di potervi accogliere qui oggi a Milano.
Il collega Ciocco ha colto l'occasione per avvicinare il console generale a Milano.
Massimo Baggi, lei è il console generale per la Svizzera nel nord Italia. Cosa rappresenta per lei il fatto che la Progrigioni Italiano abbia scelto proprio la sua sede per indire le sue giornate culturali?
Mi fa particolarmente piacere, anche perché si svolgono nell'anno dei 150 anni dell'Unità d'Italia e nell'anno dei 150 anni delle relazioni diplomatiche fra la Svizzera e l'Italia, che abbiamo festeggiato proprio qui a Milano venerdì con un concerto agli Arcimboldi con la partecipazione anche della Progrigioni Italiano. Quindi è un insieme di diversi avvenimenti, e sono particolarmente lieto che il Cantone Grigioni abbia potuto partecipare in modo così importante come hanno voluto farlo oggi.
Lei ha frequentato il liceo economico a Bellinzona e sicuramente avrà avuto dei compagni grigioni italiani. È questo l'unico legame che prima di queste giornate ha avuto con le quattro valli grigionesi a sud delle Alpi?
Assolutamente no, io passavo i miei fine settimana nel Grigioni Italiano, e non solo nel Grigioni Italiano, soprattutto d'inverno, perché ci andavo per sciare, ci andavo per ritrovare degli amici, quindi il mio legame con il Grigioni Italiano è molto molto stretto.
E quali sono i rapporti dei grigioni italiani con il territorio di sua competenza?
Direi che sono dei rapporti intanto di buon vicinato, con degli scambi a livello economico, a livello turistico decisamente importanti, e poi direi la dimensione culturale è assolutamente predominante. La giornata della Progrigioni Italiana di oggi lo dimostra, e poi da ultimo la dimensione umana, che è quella legata all'immigrazione, che mi sembra sia di primissimo piano.
Console Baggi, un discorso analogo vale anche per il resto dell'Italia?
Ma io direi in parte sicuramente sì, anche se evidentemente in maniera generale la relazione bilaterale fra la Svizzera e l'Italia, che è di primissimo piano, si concentra evidentemente soprattutto nell'Italia del Nord. Basta pensare che 2/3 dell'interscambio economico fra la Svizzera e l'Italia è concentrato nella sola Lombardia.
Negli ultimi anni ci sono stati rapporti piuttosto tesi tra Svizzera e Italia. Come vede i nuovi spiragli dopo le discussioni di questa settimana tra la consigliera federale Evelyn Widmer-Schlumpf e il ministro italiano Giulio Tremonti?
Intanto mi piace ricordare, come accennavo già prima, che la relazione bilaterale fra la Svizzera e l'Italia è molto variegata, molto diversificata e molto ricca. Ultimamente purtroppo si è ridotta alle questioni fiscali e finanziarie, mi preme ricordare che c'è ben altro. Comunque anche in questo ambito, non solo a seguito di questi incontri, ci sono stati dei segnali positivi che vanno letti a favore di un rilassamento della situazione a livello del Parlamento italiano, a livello anche di altre istituzioni, ci sono stati dei segnali che sono di buon auspicio.
Rapporti non facili con l'Italia. Sasha Zala, lei è innanzitutto uno storico. Come sono stati e come sono evoluti i rapporti tra Grigione Italiano e l'Italia nel tempo?
Ma credo che per il Grigione Italiano, e penso in particolare alla Valposchiavo, alla Bregaglia, ma vale anche per il Moesano, se pensiamo che i traffici oggi, che sono su macchina fino al XX secolo, non lo erano, e quindi c'erano i passi trasversali, quindi c'erano anche molte più relazioni addirittura fra Moesano con Chiavenna. Ma per i poschiavini, ad esempio, i coltivatori per esempio di frutta e anche di uva, e commercianti di vino, è sempre stato naturale avere i territori, le vigne in Valtellina, la vinificazione del Valtellina. Dobbiamo anche sapere che fino alla prima guerra mondiale, addirittura fin nel Grigione settentrionale, i mercati del bestiame erano rivolti, questi sempre sui passi alpini che non sono poi oggi circolabili con la macchina, ma questi passi i contadini portavano le loro mandrie nei mercati di Bergamo e Milano. Quindi la nostra tesi è che con la prima guerra mondiale si sono un po' interrotti dei flussi anche economici importanti che legavano saldamente la realtà agricola e anche culturale del Grigione Italiano con l'Italia. Quindi il XX secolo è stato un po' una specie di cesura, e a noi è piaciuta questa idea, coi 150 anni di relazione, di ricollegarci a un passato dove questi scambi sono stati proficui per ambedue le parti. L'Italia rimane per la Svizzera il secondo partner commerciale, spesso questo lo si dimentica.
Ecco, parlando appunto di partner commerciale, delle difficoltà che ci sono tuttora tra Italia e Svizzera, lei ha più volte ripetuto che il dialogo Italia-Svizzera non deve solo passare forse dal Ticino, ma è che esiste anche un Grigione Italiano che può fare da tramite.
Ma effettivamente nella nostra realtà, che forse meno politicizzata e quindi più pratica e anche forse più pragmatica, a diversi livelli, forse anche piccoli, ma forse è da lì che bisogna cominciare, ci sono state fatte diverse iniziative positive, dove veramente si vede che è possibile concepire nuove idee, nuove soluzioni che possono accomunare gli interessi da una parte e dall'altra della frontiera.
Forse anche perché storicamente il Ticino al limite è stato, non si può usare la parola baliaggio, ma comunque è stato Italia, mentre che il Grigioni è entrato in Italia.
Sì, abbiamo una storia completamente diversa e quindi abbiamo forse anche un rapporto più cosciente e forse in un certo senso anche meno conflittuale. La nostra identità è fortemente grigione, e su questo non c'è mai stato dubbio, e quindi forse ci riesce anche con più facilità a confrontarci con dei cugini culturali molto vicini, ma in fondo non siamo mai stati stretti parenti.
Stretti parenti forse no, ma a Milano le giornate grigioni italiane sono state seguite da un buon numero di grigionesi giunti nella capitale lombarda per la 2 giorni fuori porta.
Da dove proviene?
Da Coira.
Veniamo dal Grigioni, da Coira, ma abitiamo Coira da 20 anni, però siamo poschiavini.
Io vengo da Coira.
Da Coira?
Io anche.
Io sono originario da Locarno, però sto a Ginevra da 50 anni.
Vengo da Ginevra.
Veniamo da Gentilino, pur essendo dei mesocconi.
Da Lugano.
Da Poschiavo.
E da tanti luoghi diversi, tutti a Milano, per seguire le giornate grigioni italiane. Sul senso della trasferta milanese, i partecipanti lo hanno raccontato al collega Paolo Ciocco.
Per me ha significato prima di tutto di rivederci tutti. E poi, essendo io di origine italiana, mi sento un po' a casa, sono contenta di partecipare a questo evento.
Qui siamo in un mondo nuovo, però l'italianità è qualcosa di interessante e ci tengo, faccio parte della progressione italiana, sezione di Coira e mi aspetto tante belle cose secondo il programma.
È interessante vedere quello che facciamo con la lingua italiana, anche se siamo svizzeri.
Ma per l'amicizia con gli italiani, vedere una volta il consolato svizzero a Milano.
Io non parlo italiano. Sono curioso di sapere tante cose di questa giornata.
Anche vedere cosa stanno facendo in Italia per il 150esimo e la Svizzera come partecipa per questo anniversario importante dell'Italia.
Ma mi sembra importante perché unisce invece che dividere.
Un significato molto importante per sottolineare questo collegamento con l'Italia, con Milano, che ci avvicina come cultura, come tutto.
Per approfondire una parte della nostra cultura italiana, il collegamento con l'Italia e la Svizzera, che da parte mia è molto importante.
Il programma delle due giornate milanesi è infatti stato incentrato in modo particolare sull'Italia, quasi si volesse, Sasha Zala, far conoscere ai grigionesi questa realtà italiana.
Direi due cose. Abbiamo voluto mostrare il contributo di tanti italiani nei grigioni. Soprattutto una storia di emigrazione, e quindi era naturale anche riflettere al ruolo importante che hanno avuto tutti i lavoratori italiani nella costruzione delle grandi opere. Per noi era importante in qualche modo trovare un ponte per far vedere che il grigione italiano è stato poi una seconda patria, o è stato un luogo nel quale c'è stato un afflusso e un apporto importante che veniva dall'Italia.
E in questo senso la Progrigione Italiano ha anche promosso questa mostra sull'immigrazione italiana negli ultimi 150 anni.
Che è una cosa nuova, non ci sono ancora stati grandi studi storici su questo, e quindi abbiamo potuto approfittare un po' dei lavori che sono stati fatti negli ultimi anni e li abbiamo cercati di accentrarla in questa mostra, che è anche molto simpatica perché dalle reazioni che ho visto tante persone hanno riconosciuto anche loro parenti e hanno riconosciuto perlomeno dei percorsi biografici che hanno riscontrato nella loro famiglia.
E parlando proprio della mostra, I Grigioni degli Italiani, storia di immigrazione 1861-2011, abbiamo scambiato due parole con il curatore Andrea Tognina, camminando e discutendo tra le diverse colonne che compongono la mostra. La nostra discussione, lo sentirete, sarà intercalata da contributi tratti dallo spettacolo Migrando di Marina Frigerio, Umberto Castro e Luigi Fossati, incentrato sul fenomeno dell'immigrazione italiana in Svizzera e nei Grigioni. Innanzitutto, Andrea Tognina, qual è lo scopo della mostra?
Spiegare, di raccontare una vicenda in fondo poco conosciuta, che è quella degli italiani che hanno vissuto e lavorato nei Grigioni, nel Grigione italiano, negli ultimi 150 anni. È organizzata la mostra in 5 colonne, su cui sono poste delle fotografie, delle immagini, dei testi, che raccontano una storia che non è mai stata raccontata prima in quanto tale. Ho cercato in qualche modo di collegare tutte queste vicende, di farne una storia sull'arco di 150 anni, che è una storia, a mio avviso, importante, che è una parte importante della storia dei Grigioni e del Grigione italiano.
Caro amico, la mia lettera ti giunge da lontano, dal paese dove sono a lavorare, dove sono stato cacciato da un governo spaventoso che non mi forniva i mezzi per campare. Ho passato la frontiera con un peso in fondo al cuore e una voglia prepotente di tornare.
C'è una prima colonna che introduce un po' il tema, che cerca di riassumere i vari temi della mostra. Ci sono 3 colonne che sono organizzate per argomento, cioè l'emigrazione, la prima emigrazione, quella più tradizionale nel settore agricolo. C'è una colonna dedicata all'edilizia, che è forse il settore più importante, che ha richiamato manodopera italiana nei Grigioni. C'è una colonna dedicata ai profughi, soprattutto ai profughi della Seconda Guerra Mondiale, che sono arrivati numerosi in Ticino naturalmente, ma anche nel Grigione italiano. E nell'ultima colonna ho cercato anche di andare un po' al di là del cliché semplicemente dell'operaio italiano che viene in Svizzera, lavora e poi torna in patria, ma di parlare anche dell'impatto sociale di questa presenza, quindi per esempio anche dei matrimoni nati da questa emigrazione, dell'apporto culturale dell'emigrazione italiana e così via.
Qui siamo davanti a una foto importante, leggo la didascalia Opera Italiani festeggiano la caduta dell'ultimo diaframma nella Galleria Autostradale San Bernardino, 10 aprile 1965.
Questo è un bel fondo di fotografie di Antonio Rieser, che era stato comprato, se non sbaglio, da Brunetto Vivalda, che ora è conservato nell'archivio a Marca di Mesocco. È una documentazione straordinaria sulla costruzione della Galleria del San Bernardino. Una parte di queste fotografie è dedicata anche agli operai e ci sono immagini molto belle, anche dei momenti, diciamo, felici di questo, no, festeggiamento della caduta dell'ultimo diaframma. È sempre il momento un po' emotivamente più forte in queste costruzioni, in questi grandi cantieri.
Ecco, sempre rimanendo in tema, cambiando colonna, vedo che anche qui, insomma, siamo davanti sempre a una galleria, questa volta ferroviaria del Bernina.
Sì, qui siamo 50 anni prima, la costruzione della ferrovia del Bernina, anche questa opera realizzata in buona parte da operai italiani. Durante 4 anni alcune migliaia di operai italiani hanno vissuto e lavorato tra la Valposchiave e l'Engadina per costruire questa ferrovia. Sì, questa è la colonna dedicata, come dicevo prima, ai profughi arrivati nei Grigioni già prima della Seconda Guerra Mondiale, ma soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale, in particolare dopo l'8 settembre del 43, dopo l'armistizio in Italia. Ci sono per fortuna belle fotografie, per esempio, del campo di lavoro di Pian San Giacomo in Mesolcina, che prima ha ospitato dei profughi russi e poi ha ospitato degli italiani dopo il settembre del 43.
Facciamo pochi passi, cambiamo colonna. Qui decisamente il tema è ben diverso, è quello che forse citava lei prima di questa emissione della televisione di Un'ora per voi.
Sono due bellissime fotografie, ce n'è una serie, ne ho scelte due, in cui si vede in una Orietta Berti che canta proprio nel capannone della Valmoesa San Vittore, con gli operai dietro che stanno tagliando del metallo, si vedono delle scintille. L'altra è una bellissima Caterina Caselli in cappotto tigrato che saluta gli operai in tuta da lavoro. È un'immagine che trovo molto bella perché esprime anche questa, in fondo anche nel volto degli operai, forse c'è la nostalgia per quest'Italia rappresentata da Caterina Caselli, no? L'Italia del boom economico che loro hanno dovuto lasciare alle spalle per lavorare in Svizzera.
E ti vedi su Ferzoua? Come? Avete qualcosa da dichiarare? Sì, una chitarra, una moglie e 4 figli. Il nostro treno lascia la stazione, partiamo in tanti per necessità. Siamo i soldati dell'emigrazione, disarmati, andiamo a lavorare.
Antonina, insomma, qui si riassume 150 anni, insomma, di storia di immigrazione, storie di italiani venuti in Svizzera. Raccogliere, insomma, 5 colonne non è facile, magari ci sono stati degli aneddoti oppure questo allargare la storia con racconti di altri.
Normalmente una mostra bisognerebbe farla alla fine di una ricerca storica, no? Su un tema che è già stato analizzato dagli storici. In questo caso esiste ben poco, io ho cercato di riunire quello che si sa su questo fenomeno, certo ho fatto un po' di ricerche, ma volevo anche lanciare un tema, no? E questo è stato molto bello nelle tappe che abbiamo fatto nelle valli del Grigione italiano, che molte persone sono venute a vedere la mostra, anche italiani che hanno vissuto e lavorato in Svizzera sono venuti a vedere la mostra, poi hanno raccontato anche loro le loro storie, ed era questo un po' anche il senso. E devo dire che soprattutto alcuni italiani che sono venuti a vedere la mostra avevano veramente quasi la fierezza di dire: ma però la nostra storia è così importante da essere raccontata in una mostra. E questo mi sembra anche molto bello, in fondo era anche un po' lo scopo.
Bergamo 1972. Carissimo, eccomi e nuovamente con uno scritto. Ti dico subito che stiamo bene.
La mostra ha già girato, insomma, è già stata itinerante nel Grigione italiano, per chi volesse ancora vederla c'è ancora possibilità.
La mostra andrà, ora siamo a Milano, poi andrà ancora a Coira il 26 novembre e forse ci sarà ancora una tappa a Zurigo, ma non è ancora confermata.
Le giornate Grigioni italiane sono proseguite poi oggi con la visita alla Basilica di Santa Maria delle Grazie, che ospita tra l'altro nel refettorio il Cenacolo di Leonardo e la Sacrestia del Bramante. Ma lasciamo l'ultima parola al presidente della PG, Sascha Zala. Grazie.
Sì, io sono contentissimo. Naturalmente una città come Milano offre tantissime altre distrazioni, quindi sono molto felice del responso del pubblico e credo che rafforziamo anche con la cooperazione con i nostri sponsor, con Presenza Svizzera, ma anche col Consolato. Quindi non abbiamo avuto soltanto dei risultati positivi, diciamo, per quella che è la rispondenza del pubblico, ma anche a livello istituzionale, il che, rimanendo sempre coi piedi per terra, potrebbe anche essere di buon auspicio per eventuali cooperazioni, penso per esempio all'Expo nel 2015.
Benissimo, Sascha Zala, io la ringrazio molto.
Grazie a voi.